Sono contento che ci possa essere qui con noi questa sera Rosetta, che avevo conosciuto attraverso i racconti di Don Massimo, anche attraverso Don Pigi, che era venuto in seminario a Roma a fare una testimonianza 5-6 anni fa. E poi l'ho conosciuta in maniera, anche se indiretta, però abbastanza profonda, quando Lucia Serra è andata giù a fare un anno di volontariato, che è stata accolta lì nella casa di Rosetta in Brasile, e quindi poi quando è tornata a Torino mi ha raccontato entusiasta di questa esperienza che ha fatto con Rosetta, tant'è che poi ha deciso quest'anno di tornare ancora lì un altro anno in Brasile. Ecco, Rosetta ha conosciuto Don Giussani quando era alle scuole superiori, e poi è partita grazie a questa amicizia con Giussani, ha avuto la vocazione alla verginità, è entrata nelle suorine dell'Assunzione, e Don Giussani, siccome lei aveva un desiderio missionario molto grande che faceva parte proprio della sua vocazione, ha deciso, gli ha consigliato di andare nella casa di formazione che le suorine dell'Assunzione avevano in Brasile. E poi dopo è rimasta lì in Brasile, ha girato vari posti del Brasile, dal 1967 che è in Brasile, ed è da 40 anni a Belo Horizonte, in questa parrocchia dove c'è Don Pigi Bernareggi, che chi è del movimento conosce molto bene perché è stato uno dei primi del movimento ad andare in Brasile, ha fatto anche 3 anni di seminario in Brasile, è diventato prete in Brasile e poi è stato prima viceparroco in una parrocchia, poi il vescovo gli ha dato questa parrocchia che è fatta soprattutto da favelas ed è rimasto lì per 40 anni. E lì appunto con Rosetta è iniziata una collaborazione molto proficua, come anche una cosa dello Spirito Santo, per cui poi dopo lei ha fondato questi 4 asili per i bambini poveri, per questi bambini di strada delle favelas, di cui adesso ci racconterà. Allora possiamo fare l'incontro, che magari ti faccio qualche domanda. Tu sei partita un bel po' di anni fa e sei entrata un po' anche nella crisi del 68. Prima mi dicevi che alcune persone che facevano parte del tuo convento hanno abbandonato nel 68. Tu però hai attraversato questa crisi e hai deciso di rimanere. Che cos'è che ti ha permesso di rimanere legata alla vocazione che avevi avuto all'inizio, di dedicare la tua vita a Dio e che poi ti ha fatto costruire quest'opera?
Ciò che mi ha fatto rimanere è stata la certezza di ciò che avevo incontrato, dello sguardo di Antonio, di Umberto, del Don Giussi, che è uno sguardo, come penso, non so, per voi, che ha fatto l'esperienza di essere di un incontro di alcune persone, insomma, che ti segnano per il resto della vita, uno sguardo che ti penetra nel cuore, nelle ossa, questo rimane attaccato sempre, anche se uno impazzisce, ma c'è. Ed è stata questa certezza e questa appartenenza alla compagnia che mi ha fatto rimanere. Io volevo brevemente, Don Giussi, allora, questo qui del 69, questo qui del 69, delle lettere che Don Giussi allora mi scriveva, mi aiutava. Allora, era la coscienza dell'appartenenza e questo sguardo che non lo cancelli più, come qui si innamora, non so, è per sempre. E questa lettera dice, senza, no, per dire come, che cosa ti sostiene, E nella crisi, io vi auguro che vi capiti la crisi, perché è fantastica. Non lo dico per modo di dire. Non è solo capitato nel 67, poi in tutti questi 50 anni, quasi 51 che sono giù. Perché ti fa andare sempre all'origine. Del perché? Perché sei giù, perché esisti, perché... Senza la croce non è proprio possibile vivere il mistero di Cristo. Ma io prego Dio che faccia sentire senza sempre di più alla tua anima come sotto la croce c'è la risurrezione, il seme di una vita, di una vita. La fede fa possedere le cose con verità e amore. Gli uomini, fa possedere, amare gli uomini con splendore di comprensione e dedizione. Fidati della forza di Dio che saprà sempre farti recuperare tutte le debolezze e superare tutte le oscurità. Cristo è ciò per cui tutto è fatto e Cristo è il perché della tua vita. A Lui dedicati con dedizione totale e allora anche gli sbagli degli uomini, le incomprensioni con cui ti possono trattare diventeranno pietre per la tua edificazione di una grande anima. Prega sempre quando ti senti ferita e stanca e la tua preghiera sia il grido dei salmi. Offri a Dio le tue pene anche per la mia conversione e sii gioioso nel tuo cuore, perché è il cuore che Dio ha scelto. Ti saluto fraternalmente, spero saper presto le tue notizie. Questo qui vi leggo un pezzo per capire un po' anche quando i nostri se ne sono andati tutti, quelli della mia comunità, del movimento allora del Raggio, e anche alcuni che erano con me dentro la congregazione. Dice: sono tempi terribili in cui si abbandona il livello del mistero di Cristo per interpretare tutto secondo quello che pare di più a noi. E si vedono persone che presumono dare un giudizio su tutto quello che la Chiesa ha sempre insegnato, senza essere assolutamente preparati. Fanno delle discussioni, leggono alcun articolo o libretto e a loro sembra di essere padroni di pensare come vogliono. Invece Cristo ha messo i vescovi, il Papa, per guidare la Chiesa e noi siamo nella pace solo se obbediamo e ascoltiamo. Purtroppo anche il tuo gruppo di carnati del mio Raggio è sfasato e quando fanno così non riconoscono più neanche gli antichi amici. Loro sono buoni, ma forse avrebbero bisogno di una guida vera. Tu devi essere sempre netta con loro e chiedere a Gesù Cristo la sapienza per poter dire le parole giuste a loro e a tutti, senza rispetto umano. Cioè, essere chiari con loro. In questo sarai aiutato dai tuoi superiori, perché Dio aiuta attraverso chi ha l'autorità. Perciò ti raccomando di ascoltare chi ti guida in nome del Signore. E poi, ho ritenuto importante leggere questi pezzi di lettera del Don Giuse, perché come lui mi ha chiesto, com'è che hai fatto a stare giù in un periodo così duro, come non è che oggi sia diverso. Non è senz'altro per un carattere, per una forza, perché uno è tenace, assolutamente, ma proprio come vi dicevo prima, per una fedeltà di Dio, per uno sguardo che è rimasto, che è appiccicato, e per l'appartenenza una compagnia e degli amici che non ti mollano, anche se sono lontani 10.000 chilometri, non so quanti chilometri ci sono da qui al Brasile, non mi ricordo più, quanti sono Guido? 9.000. Ed è questo, non è successo solo allora, è proprio quotidiano. Questo sguardo del Signore che ti guarda così come sei, fragile, non so dire, sì, una poveraccia, e questo sguardo quando ti alzi mattino e uno ti guarda, io mi sento guardato così, e dal mio letto al bagno, dentro il bagno, insomma, con questa coscienza, aprendo le braccia e ringraziando il Signore proprio perché ti guarda così. E per cui anche quando vado negli asili, vi giuro, nel portone, guardare le persone che lavorano lì, io non mi inginocchio, ma è come se il mio corpo si inginocchiasse, si inclinasse per il loro sì, e perché lo sguardo non era il mio sguardo, cioè li guardo, poi magari mi incarno, scusa, non so che, magari mi strozzi al momento, so. No, per dire che davvero c'è questa coscienza di questo sguardo che guarda me e guarda la realtà. Le prime maestre che vedo quando entro nel portone, come quando vado giù al nido, oppure la casa novella. E anche il nostro metodo negli asili nasce da questo sguardo. Mai avrei pensato nella mia vita che lo sguardo del Don Jules generasse, un metodo educativo che è proprio dello sguardo verso i bambini, verso le famiglie, verso la realtà. Difatti noi si educa guardando la realtà come Dio la guarda, perché se noi non la guardiamo, se la realtà, io in chi ha vissuto con me in casa soffre, in casa mia, perché non aiutare i ragazzi a guardare la realtà, perché non la vedono. Può esserci un elefante davanti, ma devi dire guarda che...
Fai degli esempi. Vuol dire aiutare a guardare la realtà?
Vuol dire che non vedono, non so, una sedia che lì in mezzo, non vedono le cose fuori posto, non vedono nella sua stanza, non ne parliamo, non vedono... No, io dico sempre che se la tovaglia potesse parlare vorrei essere messa a posto bene, se un bicchiere potesse parlare vorrei essere trattato come un bicchiere, ma tutto, se no, sono balle quelle che ci diciamo, che la realtà è sacra, che la realtà è bella, che la realtà, se poi non ci medesimiamo nella realtà. L'orologio, se potesse parlare vorrei essere trattato come l'orologio, non essere sotto il sedere, scusa, no? E noi non ci pensiamo in queste cose, invece io sono stata educata a guardare la realtà così. Non so se vi ricordate, sapete, non so, quando Gesù risuscita, viene detto che Gesù è risuscitato, lui è la prima che correrà al sepolcro, e Gesù la chiama e dice Maria, la guarda, e in questo sguardo, a partire da questo sguardo, lei vede lui, vede. Voglio dire che è uno sguardo su di sé che ti fa guardare la realtà, te la fa vedere la realtà, non come tu la pensi, che mai, quando non lo pensiamo, non accade mai così, che siamo lì a pestare i piedi, non è così, perché siete giovani, non so come per voi, ma perché invece non è così. Non la pensiamo la realtà, possiamo desiderarla, ma non è mai come quello che abbiamo in testa. Ed è questo che è proprio una grazia, questa. Perché la realtà è intelligente. Dico questo perché quante cose potrei raccontarvi da quello che è successo alla Casa Novella, che hanno... Ho visto proprio il diavolo, io non ho mai visto il diavolo. Cioè, sai quando ci sono persone che fanno le manovre per distruggere? La Casa Novella è una casa che accoglie i bambini, che ci dà il tribunale dei minori, il giudice dei minori, che sono tolti dalla famiglia perché sono violentati, o dal padre, o dal zida, o perché le mamme fanno una vita, sono dipendenti del crack, della droga, vivono una situazione che non è per dei bambini, insomma. Allora li tolgono, li danno in affido a noi. Nella casa ci stanno 12 bambini che dai 0 a 6 anni. Non c'è un papà o una mamma, abbiamo degli educatori che stanno notte e giorni con loro, con questi bambini. E una volta che c'era una coordinatrice, ci ha proposto a me, la Fernanda, che è la nostra amministratrice, e ha proposto che il comune ci dava, voleva che noi prendessimo cura dei bambini da 0 a 1 anno. Allora io ho detto che il comune avrebbe dato il 100% per pagare il personale. Allora io e Fernanda abbiamo detto, dovuto alla nostra esperienza che abbiamo con i bambini piccoli, io ci credo, che il lavoro con i bambini piccoli, come sono guardati, anche se fosse solo un'ora, io ci credo, al nido, proprio guardati, abbracciati, insomma, rimane per sempre questo sguardo e questo abbraccio. Per cui i bambini piccoli, io dicevo, anche se stavano lì poco tempo, è bello. Allora cosa abbiamo fatto? Sopra la Casa Novella avevamo gli uffici, abbiamo tolto gli uffici, e abbiamo messo nelle sale, insomma, abbiamo costruito delle stanze per i bambini piccoli, neonati. E l'equipe tecnica, che erano questi uffici, l'abbiamo messa da un'altra parte. Dopo un anno quasi, questa signora, che voleva distruggere un'altra, che era la Erma, insomma, niente, ha fatto di tutto per distruggere, aveva denunciato alcune persone, insomma. Io non l'ho mai visto, mi ricordo che mi alzavo di notte alle 3 di notte, alle 4, a pregare proprio il Signore per questa donna. Poi alla fine lei si è, insomma, andata via, si è licenziata. La Fernanda aveva capito lì allora, a prendere in mano i conti, diciamo, lei, che il comune, a parte i debiti, il comune non dava il 100%, per cui dovevamo... E soprattutto lei era del parere che i bambini fossero adottati. Mentre il nostro carisma della Casa Novella, facciamo un lavoro con le mamme e con i papà quando ci sono, perché la mamma possa riaccogliere il suo figlio. Cosa faceva questa... Appena i bambini nascevano all'ospedale, quando erano figli di ragazze drogate, l'ospedale se lo consegnava subito a noi. Ma erano tutte cose già pianificate da questa... Non c'era neanche la possibilità alla mamma di verificare, insomma, la mamma, i genitori, sapeva i parenti, i nonni, cioè toglierlo dalla mamma e darlo, cioè non era proprio... Andava contro il nostro carisma. No, bisogna dire, allora abbiamo capito che dovevamo stare alla nostra origine della casa, nel senso quei bambini da 0 a 6 anni, e soprattutto, l'ho capito dopo, lei non era cristiana, era, non lo sapevo, era spirita. Eh? No, spiritismo. ci credevo nella reincarnazione, per cui dovevo fare il bene per reincarnarsi nel bene. No, comunque è stato... Ma così posso raccontare un sacco di... Come adesso che abbiamo... Quest'anno abbiamo chiuso tutti i centri dai 6 ai 15 anni, perché lo Stato, che è un fallimento, cioè in Brasile, sia Rio de Janeiro, che lo Stato non ci stava pagando. Cioè, l'anno scorso 6 mesi senza pagarci, quest'anno 2 mesi, in più voleva che facessimo il doposcuola, mentre i nostri doposcuola negli asili ci sono le officine, insomma, fanno i compiti, vivono una vita come se fosse una loro famiglia, ma grande, insomma. Chi conosce il centro Vorada, insomma, è una vita che loro vivono lì, insomma. E allora abbiamo, con lo Stato abbiamo chiuso, ci davano 80 reais, che il bambino costa 400 reais. Non ce la facevamo, perché ogni tanto c'erano degli aiuti, non per, perché la provvidenza esiste. Voleva dire, dice, cioè, volevo dire i soldi, cioè, e il momento giusto, Signore, ti dà delle persone che ti aiutano per molto. Ma non potevamo andare sempre, sopravvivere così, sempre con incertezza. Allora ho dovuto chiudere con un dolore immenso, perché bambini da 6-15 anni sono più a rischio. Ma abbiamo dovuto chiudere. Ma allo stesso tempo ci ha fatto riflettere, perché noi siamo nati come scuola materna, scuola nido e scuola materna. Allora abbiamo aumentato i bambini, per esempio nel Giardino Presidagi sono 85 in più, sono 4 sale. Negli altri asili, ogni asilo sono 2 sale, sono aumentati i bambini. Sono, in totale adesso sono 180-190, che vanno dai 2 ai 5 anni. No, per dire che la crisi è sempre positiva, mai, la realtà non è mai contro di te. Bisogna avere la pazienza e domandarsi, magari lo capisci dopo un mese, dopo una settimana, dopo 2 mesi, cioè la ragione. Oppure la capisci, è una grazia, il tempo non è tuo, però se tu ti fidi della realtà capisci che è per te. E è sempre stato così, cioè, non so la vostra esperienza, ma per me la realtà è proprio saggia e intelligente, e ti fa fare i passi, ti indica anche la strada dove devi andare, pensando dove, come opera, e non insistere su quello che tu pensi, ma ti, come se mettesse una freccia per diventare di qua. E quando tu ti accorgi è proprio, fra di noi, non so, penso a Fernanda, so, alcune persone con cui siamo, con le direttrici, ci godiamo di questa cosa, di quando ci accorgiamo che la realtà ci sta indicando dei passi da fare.
Magari se dici qualcosa su questa realtà di questo quartiere, di queste favelas, che va bene, uno magari ha visto per televisione, però per noi sono realtà molto lontane. E poi dentro questo ti volevo chiedere, già accennando al fatto che bambini magari sono stati violentati, altri vengono da genitori che si drogano, oppure una mamma ha avuto vari figli da vari uomini, insomma c'è un contesto familiare non proprio idilliaco. Ecco, allora spesso qua da noi uno
prima cosa, in un mondo dove che noi viviamo, penso sia allora sia oggi ancora di più, la prima cosa è per me è ciò di cui io sono fatta, proprio la coscienza che sono fatta di un altro. Il lavoro che faccio con dentro il quartiere, la favela, e guardare prima le nostre, cioè penso io lavoro soprattutto con gli adulti, vuol dire maestre, educatrici, pedagogisti, direttori, cioè. Io dico sempre a loro di guardare i bambini, guardare le maestre, dico ai direttori, ai pedagogisti, come loro sono guardati. Io faccio, cioè, sono molto vicina, cioè il mio lavoro è con i direttrici e i pedagogisti, diciamo che è un lavoro settimanale con loro. E le nostre maestre non imparano, non solo le nostre, anche, non so se ci sono qui persone che fanno, che insegnano, che questo sguardo e l'educazione alla realtà non si impara in facoltà. Non si imparano nei libri di scuola, nei metodi di, non so, Montessori, Piaget o non so chi, o qualsiasi altro. Perché l'educazione è un comunicare ciò che tu sei soprattutto. E questo sguardo che dicevo all'inizio, che poi ha generato un metodo. Per cui sia le maestre che poi. Perché lui fa, il nostro metodo, cioè, il bambino, la famiglia è presente sin dall'inizio, perché gli asili sono nati a partire dal lavoro che facevo personalmente io, di baracca in baracca, perché all'inizio, quando sono andata lì il 1° di maggio, parlo di 41 anni fa circa, lavoravo come infermiera, sono infermiera, ho fatto 10 anni come decoratrice in porcellana quando ero giovane. Quando, mentre facevo, insomma, nella verifica, che poi appunto, ho deciso per le piccole soline, e le soline vanno nelle case, la maggior parte allora il nostro lavoro era infermiera, si andava come infermiera nelle case dei poveri. E questa esperienza della famiglia che ho fatto, è dentro, cioè deve essere una presenza in casa e guardare la mamma a partire non del disastro che lei è, se, scusa, se è prostituta, vuole un carta, quello che ha fatto, che non ha fatto, ma per quello che lei è come persona, a partire proprio da questo positivo che lei c'è, indipendente se è oggigiorno, se è depresso oppure se beve o se. E quando la mamma è guardata così, cambia anche il rapporto col bambino. Se fa un'esperienza, però non basta solo guardarla, dipende se si accorge di questo sguardo, come due che si guardano, uno capisce che è guardato. Come è capitato una volta con il capo della bocca di fumo, della mafia, non so come chiamarlo, per il buco di fumo.
Sì, la mafia locale.
Il
capo mafia.
Marcello, che era venuto niente in una festa, questo per dire questo sguardo che va oltre quello che uno è, sia delinquente o no. Marcello, avevamo fatto una festa lì, dietro Felicitaggi, per raccogliere i soldi per la nostra opera, per ballare. Allora si pagava un real per entrare e poi la consumazione, la birra, le cose più ordinarie. Per cui dalla cucina a dove si pagava, prendevi il ticket per, insomma, c'erano due pilastri, insomma, attraversati. C'era questo Marcello lì, attaccato alla colonna, gli altri due scagnozzi, insomma. Io ci passavo davanti e lo guardavo. Quando è finita la festa, che siamo rimasti lì in pochi a pulire la Silvana, la Limpio, io, la Cleusa, insomma, un po' di gente, un po' di gente, 4-5 alla fine della festa rimangono sempre poche persone per pulire. Non so qui con me, ma per noi è così. Lui mi ha detto, perché mi guardavi? Falei, guai, ti guardavo. Dicevo, sai chi sono? Ho detto, sì, sei Marcello. Fallo, io ho, settimana scorsa ho rubato, era un negozio di lotteria, dove lì tu paghi anche le, fai lotteria, ma puoi pagare anche l'acqua, la luce, le cose, insomma. Ha rubato lì, io ho ammazzato il tizio che era Sempronio, gli ho sparato a mia moglie e io gli ho detto, oh Marcello, allora ci siamo seduti, lo vedrò sempre in un banchino e gli ho messo il dito sul suo cuore e gli ho detto, ti ho guardato per quale tu sei, tu hai un cuore come il mio e porti dentro una cosa grande che tu non ti ho guardato per quello che tu hai fatto, ma per quello che tu sei. E lui mi ha detto, posso venirti a trovare? Prima mi ha detto, mi aiuti a cambiare? E poi mi ha detto, posso venirti a trovare? Ho detto, sì. L'hanno ammazzato dopo 7 giorni, perché lì non, penso che qua non esci pulito, o ti ammazzano e vai in prigione, non c'è scelta. Ma questo per dire che lo sguardo, anche delle nostre mamme che sono anche uno così, un delinquente così, lo avverte, perché mi guardavi, ma in fondo voleva dire cosa c'è nel tuo sguardo. E anche le nostre mamme, noi abbiamo molte maestre adesso che lavorano con noi, che sono state le nostre bambine quando erano piccole proprio. No, tu vedi, cioè, quelle persone che cambiano, nel senso che proprio, ecco, nell'epoca di Gesù c'è chi lo riconosce, chi no, questa qui è la libertà dell'uomo. Comunque, le parlo delle favele allora, poi ne parliamo, ai tempi delle baracche, quando noi abbiamo iniziato il primo asilo era sotto, era una favela ai margini del fiume che si chiamava Rio da Onsa, che adesso l'ha messo sotto, ed era sotto una... facevo catechismo a casa da donna Etelvina, che poi l'asilo l'ha chiamato Etelvina. Il figlio di questa donna faceva i blocchi di cemento con una forma di ferro, così metteva dentro il cemento con i sassolini e diceva, e li metteva lì per seccare di fronte a casa sua, che c'era stato come da qui a quel ragazzo lì, e facevo catechismo seduta su questi blocchi di cemento con i bambini lì della favela. E quando andando di casa in casa nelle baracche vedevo che i bambini ripetevano sempre la scuola, la prima, parlo degli anni 70, 78, 77, 78. Io andavo a dormire e dicevo, cioè pensavo a questi bambini qui che ripetevano sempre, dicevo qualcosa, ma che posso aiutarli? Il bisogno che tu vedi come delle mamme, no? Di dare a loro un luogo non vuol dire un luogo fisico, dare loro qualcuno che li possa far compagnia. Se io guardo me limitata eccetera, non posso rispondere a loro, ma Dio ti dà gli occhi per vedere questa realtà e poi cerchi aiuto, cioè, di volte ci pensa, diciamo, come posso aiutarli, e cominci a cercare aiuto. Allora poveretti, c'erano due ragazze, la Zenaigi e la Neji, che per 2 anni hanno lavorato. Dopo ho detto, cosa ho fatto? Ho chiesto a questa signora se mi dava questo spazio. Il suo figlio, che lavorava di notte come vigia, come vigile, e di giorno faceva questo lavoro, ha smesso di fare questi mattoni per darmi questo pezzettino di questo fazzoletto di terra. E ho cominciato l'asilo. Il Pigi mi ha dato delle panche che non usava più in chiesa. Le abbiamo dipinte, le ho messo la tela cerata e ho iniziato l'asilo. E ho chiesto a due ragazzi, uno al mattino e uno al pomeriggio, e guadagnavano uno stipendio, cioè io lavoravo come infermiera nell'asilo dei Barboni, nell'albergo dei Barboni, e davo la mancia a loro. Ho lavorato 2 anni così, prendendo la mancia. Io loro prendevo 3 stipendi minimi, che erano... questo per dire che dentro i bisogni di allora, che non era solo il mangiare, tu vedevi allora mamme, donne che raccoglievano il cibo dalla spazzatura, cioè c'era una povertà di questo tipo, ma soprattutto erano persone che l'80% erano sole, avevano bisogno di compagnia. Allora andavo, quello che facevo era andare di casa in casa e facevo compagnia, soprattutto perché tu individui le persone che sono dei bei soggetti. Allora facevo compagnia di più a loro, nel senso che stavo con loro, eccetera, perché poi loro potessero a loro volta far compagnia agli altri, si capisce? Come faceva Gesù, perché è fatto così. E lì è nata una comunità, si chiamava comunità di base, una comunità cristiana, una comunità dentro la favela, dove si faceva catechismo, si faceva messa, si faceva... Facevamo, allora lavoravo, soprattutto in questo, prima ancora che nascesse l'asilo, lavoravo come compige della pastorale delle favelas. Creavamo delle comunità cristiane dentro la favela, erano 130 favela della zona nord e noi andavamo, perché ero responsabile di alcune favela, andavo, mi trovavo con questi responsabili delle favela. Facevamo una formazione a partire dalla liturgia sociale della chiesa con questi favelados. No, comunque niente per dire, le favela si erano... La nostra favela avrà 25.000 abitanti, dove abito io per Piero Di Maio. Ed è una favela che i primi nostri, che sono andati in Brasile nel 62, andavano a fare caritativa là. Io mi ricordo le lettere che la Franca Ferrari scriveva, vivo. Allora... Non era ancora Sottorino quando... E lì andavo a fare caritativo, si chiamava Villa Operaria, in questa favela proprio, io la ricordo, c'era un ponte, era tutta un'altra... C'era un ponte di legno che passava su questo fiume dove abbiamo costruito l'asilo. Ed erano... Le strade erano più buche che strade, che erano di fango, di... Poi nel tempo sono state... Ma la favela, nonostante c'è una vita dentro, una vita che ti portano dalla campagna, un tessuto umano che portano da dove vengono, dall'interno di Minas Gerais. Ed è... Io non cambierei il posto, cioè non andrei a abitare, anche se dove abito è ancora sulla strada stretta, ma c'è una vita che corre, come se fosse un fiume che corre in mezzo alla strada.
Prima dicevi che il vostro metodo è considerare il bambino dentro il rapporto con la famiglia, no? Di avere un dialogo con la famiglia e di aiutare la famiglia anche a educare. Oggi da me c'è un po' l'idea che lo Stato deve fare tutto e piuttosto si tende a togliere le persone dalle famiglie perché lo Stato deve educarle, no? Se vuoi spiegare un po' questo.
Beh, anche in Brasile questo modo statalisti si dice.
capitalistico.
E sono molti, sì, sono molto. Però il comune con noi, cioè, è molto, ci stima, ci rispetta, ci. Il lavoro che facciamo con quelli famigli con la mamma, perché un bambino, se non vuole più un'esperienza di appartenenza, e sarà sempre fragile. Per cui l'aggressione che c'è, la violenza che c'è oggi, è perché questi bambini non sanno più a chi appartengono. E il lavoro che facciamo con le mamme, sia di abbracciare loro fisicamente, siamo come siamo alla loro spalla, dove loro possono venire lì le mamme e mettere appoggiare la spalla, e, perché per le nostre mamme, parlo di non solo di adesso, ma parlo 30 anni fa anche, perché l'asilo è come se fosse la seconda casa per la nostra mamma, per le nostre mamme. Per cui fanno loro un'esperienza di appartenere a un luogo che è la gente che c'è lì, che è l'asilo, che vuol dire le direttrici, le persone che ci lavorano, vuol dire qualcuno con cui loro. E difatti anche la gente che lavora lì, mi ricordo Donna Maria, aveva imparato attraverso l'esperienza sua di essere stata abbracciata, guardata, ad abbracciare i suoi figli e avere coscienza di questa appartenenza, perché i figli erano come se fossero i cagnolini che sono lì, ma non c'era questa coscienza dell'appartenenza, che di chi sono loro. Per cui questo, il lavoro con le mamme, che è un lavoro di questo sguardo, quando entrano al mattino a portare il bambino o nelle loro case proprio, ma anche un lavoro che si fa, la maestra, la direttrice, insomma, le maestre che fanno con le mamme mensalmente, vuol dire incontri, vuol dire una formazione. Vuol dire, abbiamo fatto l'anno scorso un progetto sulla bellezza, per cui attraverso una ONG che si chiama Brink di San Paolo, dove ho potuto avere la possibilità di portare le mamme, non so, fare le gite, le cascate, portare le cose belle, fare, insomma, perché la bellezza fa bene per tutti, anche perché non vedono solo la favela, ma vedono, cioè, bellezza, è un desiderio che abbiamo dentro tutti, per cui allora abbiamo fatto questo progetto che è stato, come si dice,
approvato
ed è stato molto molto bello. Ma bisogna, è proprio il lavoro che dobbiamo fare, proprio prima di tutto guardare le mamme, gli adulti, dobbiamo aiutare a guardarci anche noi per quello che noi siamo, che noi proprio, che cosa portiamo dentro di noi, nonostante ciò che noi siamo. Che uno vale è un valore. Per cui guardare la mamma con questa coscienza, che a volte non ti viene perché a volte non so, ti fa schifo perché c'è l'odore di alcol, perché il modo che vestite, il modo che c'è i denti tutti, eppure, ma dobbiamo sempre aiutarci in questo, perché non è scontato che uno impari una volta e basta questo sguardo, come fa tra marito e moglie, con i figli è la stessa cosa, non è solo con le nostre mamme, con i nostri bambini, è un lavoro costante, ma per me è così, di guardarmi come lui mi guarda. Poi non è un carattere, non è un carattere, è una coscienza che ti fa abbracciare l'altro, nonostante, appunto, dicevo prima, che a volte si ha voglia di strozzarlo. Lo strozzi anche, non lo strozzi nel senso che a volte gli dai anche. Ma si capisce quello che sto dicendo? Perché non è diverso come ci educhiamo, non so come vi aiutate a guardarvi, a guardare voi stessi e guardare gli altri, perché l'educazione è soprattutto una coscienza di sé. E dove andiamo? Per cui è quasi naturale guardare la realtà inclinandoti verso insomma, sono le cose che vedi. Io sono molto in casa, ma non perché sono metodica, perché mi metto nei panni, come dicevo prima, di una tovaglia e non è giusto trattarla male. Ma non è una fissa, bravo, non è una fissa, assolutamente. Soprattutto le cose che ci sono date, sono donate, scherzi, non puoi trattarle così. Non è una fissa, e guardare la realtà è sacra la realtà, davvero, non è un modo di dire.
C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Cerchiamo un microfono.
I bambini dell'asilo, tu dici?
Sì,
di vedere.
I bambini che hanno affrontato una realtà così, allora, diversa da quella che immaginiamo noi, e quindi hanno visto, non hanno vissuto una realtà, un'accoglienza in una mamma che comunque ti tira su normalmente. E quindi.
No, allora, i bambini che vengono dall'asilo, le loro mamme saranno per loro, però sono, come dire, non è che li pestano. Non sto parlando della casa novella, che sono bambini che sono tirati via. I bambini che vengono all'asilo hanno una mamma, alcuni molto, adesso c'erano i papà. Senz'altro magari la casa non è appunto quella che è povera, ma l'ordine che c'è all'asilo se corrisponde, la bellezza corrisponde. Uno può essere quello che è, ma la bellezza corrisponde. La vedi, magari non il primo, cioè non. E poi la maestra che dice guarda, cioè se magari non la vedi è soltanto la luna, le cose, la pianta, i fiori, una pianta tutta gialla, cioè come hai fatto con tua mamma, con te penso, dice guarda, per cui il bambino magari al momento non la vedi, oppure il primo luogo dirti voglia, cioè perché per il bambino guarda è. I bambini sono semplici. Ieri parlavo con una bambina che è stata adottata di Belo Horizonte, è stata adottata da una famiglia di Bucinasco, ma insomma una storia. E finalmente viene, ha deciso, adesso ha 35 anni, di vivere con un ragazzo con cui lei ha avuto anche un figlio che si chiama Giulio e vivono a Milano, lì a San Donato, e sono andata a trovarli. Vivo in un monolocale, lei ha cominciato adesso a lavorare fra le pulizie, sta facendo nei palazzi, insomma. E tutti e due sono figli adottati, in un monolocale c'hanno due gatti. E lui quasi perché il suo papà gli ha, insomma, cioè, ha preso un taxi, vivo insomma. Allora gli dicevo, come fate a avere due gatti? Vuol dire avere due figli, dovete dargli da mangiare, dovete dargli. Poi la pulizia, scusa, perché non, è un monolocale, avevano il letto matrimoniale, il letto del bambino, la cucina, tutto lì tranne il bagno. E niente, ho fatto pensare, ho detto guarda, io e la Michelle ci staremo, però il Giulio non gli dispiace, ho detto guarda, non dire palle, perché se tu e la Michelle siete certi di questa cosa, che è un bene per voi, il bambino non fa problema, gli date, le spiegate, il problema non è il Giulio, siete voi. Siete voi che dovete decidere per questa cosa. Perché ti dico questo? Perché i bambini la realtà la vedono, cioè le cose le vedono, siamo noi che ci facciamo un sacco di diamo una colpa ai bambini come la sua giovane, diciamo, mia mamma non vuole, cioè sono male, non è la mamma che non vuole, uno non osa dire io non voglio, allora non te la colpa la mamma o papà, oppure nel loro caso danno la colpa a Giulio che per lui i gatti, e poi gli ho insegnato di toccare, cioè prendere un quaderno e scrivere quello che entra, quello che non potete, fino adesso i genitori cazzo, davano i soldi, spendevano, non sapevano cosa voleva dire guadagnare e comprare. Per cui mi ha raccontato, ho fatto la spesa di 150 euro con due persone, ho detto prendete una matita e mettete su quello che entra e quello che non puoi, come quando eri prima, che anni sei 35 anni, vedevi una cosa e la comprai, ma insomma, ho detto beh, cioè non puoi fare così, devi... Tu ci pensi, ma io non ce l'ho proprio bisogno di questa cosa qui. Prima la compravi, tuo papà te la comprava, tua mamma. Invece adesso no, c'è una famiglia, sei 35 anni, sei un adulto. No, per dire questo, che diamo colpa ai bambini, ma dobbiamo educare gli adulti alla realtà, a vivere loro la...
C'è qualche altra domanda?
Ciao, guardate, io provo una semplice in realtà. Perché tu hai raccontato che non tutte le cose che fate ci durano nel tempo, vanno bene, nel senso, hai raccontato di quell'opera che hai dovuto chiudere, no? Per colpa dello Stato che non pagava, per un sacco di cose, e che magari appunto non dipendono direttamente da voi e da, appunto, da quello che voi fate per quel posto lì, no? E dico, come fai tu a non ritenere la sfortuna, cioè una sfiga? Come fai a non prendertela con quelli che magari non mantengono la parola data, oppure non appunto, si oppongono a un'opera che è positiva per quel posto? Cioè, come fai tu a dire che la realtà è questo, non ti è mica?
E perché... come penso... loro non sanno quello che fanno, non hanno la coscienza, non riesci ad arrabbiarti, ti dispiace, ma cosa fai nella libertà dell'altro che non si muove? Cioè, davvero non ti viene di mollare, di rinunciare, oppure di dire non c'è, perché sei sempre di fronte alla libertà dell'altro che può decidere di non muoversi. Ma anche nei tempi, non so, penso della dittatura, cioè una ingiustizia, chiedi al Signore, cioè come se chiedessi perdono per loro, cioè non sanno quello che fanno. Poi Dio sa cioè, cosa nel loro cuore, io penso così, che loro non sono... E poi appunto, come ti dicevo prima, sono di fronte alla libertà, come di mio figlio, che per cui anche di non riconoscere quello che c'è, capisci? È un mistero la libertà. E sei sempre, 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 continuamente... Non so se ti accorgi di questo... Dipendi di questa libertà, cioè ti scontri sempre, ecco. Per cui non riesci a... Non è questione di pazienza o di questione proprio di... Primo, che io credo che sì, il sì di chi lavora lì sta costruendo qualcosa perché ha costruito tutto. Non so se capisci, è una coscienza, no? Che stiamo costruendo qualcosa di chi già ha costruito. E il sì delle persone che lavorano, che sono impegnate, che non solo che lavorano lì, ma che ci aiutano anche. Anche se costruisci un pezzettino così, ma è sempre un pezzetto di... che per sempre. E questo basta.
Ti che ci hai detto, a me personalmente, noi abbiamo qua, penso in parrocchia, anche nel movimento di comunione e liberazione, una sfida di che cosa vuol dire educare nel mondo di oggi, no? Tante volte ci attardiamo a considerare le difficoltà, i problemi, no? Quello che tu ci hai detto in una situazione che per certi versi è sicuramente più difficile di questa, che tutto nasce da come ci sentiamo guardati, da come ci riconosciamo guardati da Dio e da delle persone che amandoci ci fanno percepire la concretezza dell'amore di Dio per noi, e da questo, e questo qua ce l'abbiamo sempre bisogno, non è che l'abbiamo imparato una volta per tutte e poi lo trasmettiamo agli altri. E da questo nasce un modo di guardare diverso le persone che incontriamo. In questo sta anche tutta l'essenza dell'educazione, perché tu trasmetti quello che sei. E questi esempi che ci hai fatto concreti, no? Della tavola apparecchiata, di come guardi la mamma che fa la prostituta, fanno vedere come questo è un cambiamento concreto. E poi l'ultima cosa che hai detto è veramente bella, perché noi tendiamo a misurare l'esito sociale di quello che riusciamo a fare, non vediamo invece, cioè, questo piccolo miracolo che è l'inizio del cambiamento, perché poi alla fine Gesù ha cambiato il mondo iniziando a vivere come 11 pescatori, solo uno non era un pescatore. No, iniziando a vivere con loro. E che cosa poteva sembrare questo di fronte all'impero romano, al fatto che c'era la schiavitù, al fatto che c'erano le guerre, che ce n'erano di tutti i colori. E quindi penso che questo che ci ha raccontato a me almeno ha aiutato a capire dove sta l'origine del cristianesimo e anche la possibilità di cambiare il mondo.
Non credete, io lo dico sempre nei del nido, perché da come cambiano i patelli, da come mettono lì una cosa, invece di buttarla così, c'è una mente, che il bambino respira questa. E questo cambiare i padelli, pulirlo, lavarlo, metterlo a posto, stare, è per sempre, dico, un nido come poi vuol dire che ciò che noi facciamo, cioè, non è tanto l'esito, ma proprio credere che questa cosa qui che tu fai, la mamma che fa da mangiare, che è per sempre, per chi lo fa, è per sempre. E questo costruisce, io credo.
Bene, grazie mille. Allora ti accompagniamo con la nostra preghiera nella tua opera, tu fai altrettanto, poi se qualcuno vuole sostenere i suoi asili, può anche alla fine